Non fermarti! Con Samsung Galaxy Watch 6 è come avere un personal coach sempre con te. Supera i tuoi limiti e monitora i tuoi progressi. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24, spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it. Nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co. in tutti i negozi e su maxandco.com.
One Podcast.
A furia di vedere illustrazioni, cartoni, film, immagini varie, alcune cose le diamo per scontate senza soffermarci un attimo a pensare a eventuali complicazioni pratiche che potrebbero esserci dietro una determinata raffigurazione. Ed è così che si insinua nel nostro cervello ed entra nell'immaginario collettivo. Oggi ci prendiamo un secondo in più e capiamo dove stiamo sbagliando. Io sono Francesco Martinelli.
Io sono Emilio Silvestri.
E questo è
Miti da sfatare.
Oggi vi raccontiamo perché
non è vero
che i guerrieri nel Medioevo portavano la spada dietro la schiena. Ho fatto questo preambolo un po' pomposo anche, perché in effetti io stesso ho provato a immaginare di sguainare una spada dalla schiena, no? Cioè, magari ho le braccia corte io, può essere. Però non è che mi sembri così comodo. Però dall'altra parte è anche vero che l'ho visto in qualsiasi rappresentazione di guerrieri di ogni epoca, ma in cartoni, film, videogiochi, serie TV. Quindi, Emi, come sempre, facciamo un po' di ordine e capiamo insieme.
Ma sì, anche, cioè, banalmente pensando a Mel Gibson in Braveheart.
Certo.
Lui è famosissimo, sì, con la sua claymore sulla schiena. Oppure Geralt di Rivia, The Witcher, che addirittura ne aveva due, sì. Una per gli umani, una per i mostri.
Era anche difficile capire
lì,
quale.
Sì,
era.
Magari sbagliava quella dei mostri, prendeva quello dell'umano, si rompeva, poi no, un casino.
Un casino, certo.
Oppure, vabbè, lui, se ti dico caschetto biondo, muscolosissimo,
sì.
Spada del potere, chi ti viene in mente?
Vabbè, chiaramente i Man, dai.
No, Nino D'Angelo. No, davvero, davvero.
Ma non me lo ricordo muscolosissimo, il caschetto biondo, sì, però.
Sì, no, lui,
figlio. Lui era Nino D'Angelo, non lo
sapevo. No, vabbè, scherzo, allora, okay. Sì, era i Man, ovviamente. Comunque, sì, allora, molto d'effetto come cosa questa spada nella schiena. E uno si chiede, ma quanto è accurata effettivamente questa immagine del guerriero che estrae la spada dalla schiena?
Tantissimo, fa eroe.
Anche all'oggi. Che ci sta, considerando anche che ti lascia le mani libere, quindi non ti intralcia, puoi fare cose e all'occorrenza sguaini la spada da dietro e ce l'hai lì.
Sì, nel frattempo magari prendere anche arco e frecce, scoccare, una cosa, fare cose, sì, assolutamente. Cioè.
Ecco, il problema infatti non sta tanto nella comodità, perché effettivamente è pratico.
Sì.
Che non ti intralcia nelle mani e tutto. Il problema sta proprio nel corpo umano, cioè nel braccio.
Ah, però quindi il corpo umano non è così tanto una macchina perfetta,
lo
come
so,
dici
lo,
sempre.
Lo dici diciamo sempre, però
in questo caso no.
Esatto, abbiamo trovato il bug.
Certo, l'eccezione che conferma la regola.
Allora, facciamo un esempio. Prendiamo la spada più comune in queste raffigurazioni, ovvero la claymore a due mani scozzese,
sì,
quella di cui parlavo poco fa, quella di Braveheart, oppure quella di Elder Scrolls. Se siete abbastanza nerd, sicuramente sapete di che cosa sto parlando.
Colpevole.
Quindi il classico spadone da schiena. Ecco, la lunghezza di questa spada è di circa 1,20 m,
okay,
con il fodero che termina all'altezza delle spalle. Ora, considerando che il braccio di una persona media alta, penso all'incirca 1,80 m, si aggira tra i 75 e gli 80 centimetri, uno inizia a dire, ma forse non mi basta.
Certo, la lunghezza,
la lunghezza
del braccio,
è inferiore alla lunghezza della spada, quindi già uno inizia a dire, forse è difficile.
Sì.
Però uno dice, vabbè.
Sì, ci sta nella raffigurazione, nel film.
Sì, ma poi magari prendo una spada più corta e allora
anche,
ci riesco.
Certo.
E anche qua, insomma, perché sì, giusto, in questo modo sarebbe fisicamente possibile estrarre l'arma.
Sì.
Però allora perché non si vedono mai raffigurazioni storiche, quadri, su libri,
ritratti
storici, eccetera, di persone con effettivamente la spada sulla schiena? E perché non esistono a loro volta anche dei reperti storici di guaine proprio per la spada da schiena?
Vabbè, certo, è vero anche questo.
Beh, nonostante stavolta, appunto, come dicevamo prima, fosse effettivamente possibile estrarre l'arma, bisogna considerare anche un'altra cosa, ovvero l'armatura.
Sì.
Perché chi andava in battaglia in quell'epoca aveva molto spesso o l'armatura oppure quella maglia di ferro.
Sì,
non
sì,
so se
sì,
sei
sì,
presente.
Sì, sì, sono presente, ma in tantissimi film quella c'è,
sì,
è
esatto.
Vero che c'è.
Quindi già di per sé sollevare il braccio fin dietro la schiena, cioè fin sopra la testa, non era comodissimo.
Già alzarlo era
difficile.
Già alzarlo
non era comodissimo. Poi, a maggior ragione, se indossavi l'armatura, a parte che era scomodissimo perché ovviamente il movimento non era accompagnato, diciamo,
fluido,
quindi alzando il braccio per andare ad estrarre la spada non solo ti comportava un rallentamento del movimento, ma ti esponeva anche una zona, diciamo, vitale.
Ok, quindi la cosa più comoda di fatto era estrarla dal fianco.
Estrarla dal fianco.
Ok.
Sì, non ti comportava proprio niente.
No, ma infatti
nessun problema.
Certo, infatti i cavalieri medievali di solito portavano la spada sul fianco sinistro per poterla estrarre più velocemente con la mano destra in caso di attacchi improvvisi. E voi giustamente direte: beh, uno poteva essere mancino. Certo, provateci a essere voi mancini nel Medioevo e vediamo dopo quanto venite bruciati. Mi sale il barbero quando dico queste cose: fiamme, roghi, spranghera.
Fortuna che sono nato un po' più in qua io che...
Mancino e molisano, un disastro, sì, per certi versi. Quindi diciamo, ecco, o eri destro o lo diventavi, ok? Sì. La conseguenza di questa azione era che i cavalieri camminavano a cavallo tenendo la sinistra, in modo tale da non incastrarsi a vicenda con le spade mentre si incrociavano con altri cavalieri che arrivavano dall'altra parte.
Ha senso.
Ok.
Ha perfettamente.
È sensato. Tanto sensato che Papa Bonifacio VIII, in occasione del giubileo del 1300, ordinò come norma generale per raggiungere Roma di tenere la sinistra per dare un senso al traffico, vista la massa di persone che appunto si dirigevano a Roma per il giubileo. Addirittura questo decreto venne citato da Dante nell'Inferno per dire l'importanza che aveva in quel momento. Poi i mezzi di locomozione ovviamente con il tempo si evolvono, nascono nuovi veicoli, si intensifica il traffico a tal punto che nel 1722 avviene una svolta storica. Sì, perché il sindaco di Londra emanò un decreto che dispose che su London Bridge, qua leggo, tutti i veicoli in ingresso in città devono tenere il lato ovest del ponte e tutti i veicoli che escono dalla città devono tenere il lato est. Quindi di fatto mettersi di base sulla corsia sinistra per la marcia, okay. Ed è molto probabile che questa ordinanza sia l'origine della regola che tutt'oggi vige nei paesi anglosassoni di guidare tenendo la sinistra o di guidare al contrario, come diciamo noi.
Da dove nasce?
Quindi però in realtà non sono loro che guidano al contrario, ma siamo noi. Cioè si sta ribaltando la situazione. E perché abbiamo cambiato? Chiedimi perché abbiamo cambiato.
Vai, perché abbiamo cambiato?
Non lo so, no, non è vero, no, non è vero, lo so. Sono due motivazioni, una storica e una pratica. Allora, storica, prima Robespierre e poi Napoleone proposero di cambiare senso di marcia come sfida alla Chiesa. Quindi giusto per contraddire Bonifacio VIII, che però era morto da 500 anni, in realtà, vabbè. Cioè, volendo essere precisi, Robespierre lo propose e Napoleone lo impose, oltre ad esportarlo in tutta Europa nel suo periodo frizzantino croccante, diciamo. Quella pratica invece, che è quella più sensata, le carrozze sono diventate automobili, ok? Che avevano il freno a mano fuori all'inizio per poter essere stretto meglio, al che qualcuno disse: bah, facciamo che questo freno intanto lo mettiamo dentro la macchina. Ed ecco che il volante viene spostato da destra a sinistra. Strano che nessuno però abbia proposto di mettere il freno a mano dietro la schiena, visto che abbiamo visto che è così comodo.
Qualcuno l'ha preso sul personale, vedo. E vabbè, quindi noi possiamo dire una volta per tutte che
non è
vero che i guerrieri nel Medioevo portavano la spada dietro la schiena.
Un giorno poi vi racconteremo di quella volta in cui la Svezia nel 67 cambiò da un giorno all'altro il senso di marcia delle auto, causando 157 incidenti in un solo giorno. Poi migliorarono, il giorno dopo ce ne furono solo 125.
Dai.
Comunque, noi torniamo domani con un altro mito da sfatare.
Ciao!
Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Non fermarti. Con Samsung Galaxy Watch 6 è come avere un personal coach sempre con te. Supera i tuoi limiti e monitora i tuoi progressi. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.